Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Stati Uniti proclamata la vittoria di Biden, ma il paese è sotto shock dopo l'assalto al congresso di ieri, 4 vittime e 50 arresti. Dalla Germania al Regno Unito, dalla Francia a Israele, i leader condannano i fatti di Capitol Hill. No alle violenze, sì al rispetto dei risultati elettorali. Vaccini approvati dall'EMA, i documenti di Moderna, oggi al vaglio dell'AIFA italiana. Presto le prime dosi anche nel nostro paese, in Italia raggiunta la quota di 320.000 vaccinati. Asti, ucciso da un proiettile, il 13enne morto a Capodanno, non è stato ferito da un petardo, ma da un colpo sparato da un fucile. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24 dalle 13 alle 14. Dunque partiamo con gli Stati Uniti. Il congresso americano, dopo molta attesa, ha proclamato Joe Biden e Kamala Harris rispettivamente presidente e vicepresidente degli Stati Uniti. Al termine della seduta del congresso a Camere riunite, che erano state riunite proprio per certificare l'esito del collegio elettorale, il Parlamento ha respinto alcune contestazioni avanzate da esponenti repubblicani dopo che la seduta, come sapete, ieri era stata interrotta dalle manifestazioni pro Trump proprio a Capitol Hill. Si è dovuto dimettere, lo si è saputo poco fa, il vice consigliere per la sicurezza nazionale Matt Pöttinger. E allora ripartiamo da quanto accaduto.
Dopo gli scontri, l'assalto, l'irruzione dei manifestanti nel congresso, con 4 morti, 13 feriti e decine di arresti, dopo gli spari, i lacrimogeni, le scene che hanno lasciato di stucco il mondo, tanto più perché in buona misura istigate da un discorso del presidente Trump, i parlamentari americani hanno certificato il risultato delle elezioni di novembre. E così Mike Pence, attuale vice di Trump, ha proclamato Joe Biden e Kamala Harris futuri presidente e vicepresidente degli Stati Uniti.
The announcement of the state of the vote by the President of the Senate.
306 voti elettorali per Biden a fronte di 232 per Trump. Biden e Harris giureranno il 20 di gennaio. Facebook, Instagram, Twitter hanno bloccato gli account del presidente e lui ora dirama comunicati dalla Casa Bianca. Prima è arrivato un messaggio più rassicurante. Anche se sono in totale disaccordo e i fatti lo confermeranno, ha scritto, la transizione sarà ordinata. Ma subito dopo ne è arrivato uno più acceso. È la fine del più grande mandato presidenziale della storia, ma è solo l'inizio della nostra lotta per fare l'America di nuovo grande. Mentre si accende la discussione intorno alla possibilità di far ricorso al 25° emendamento che prevede la possibilità di rimuovere il presidente dalle proprie funzioni e sostituirlo con il vicepresidente, si è dimesso il vice consigliere alla sicurezza nazionale Pöttinger per gli scontri di ieri. Considerato l'accaduto, il sindaco di Washington ha dichiarato il coprifuoco e lo stato di emergenza pubblica per 15 giorni. Il governatore dello stato di New York invierà 1000 membri della Guardia Nazionale per garantire una transizione pacifica. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E intanto in queste ore numerose condanne sono giunte a livello internazionale a quanto accaduto ieri a Capitol Hill. Sentiamo.
I trampiani d'Italia tengono i toni bassi su quanto avvenuto al congresso americano, così Matteo Salvini, colui che andava in giro con la mascherina Trump 2020, fa un breve tweet in cui spiega che la violenza non è mai la soluzione. Per la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, le violenze devono cessare subito, come chiesto da Trump, ma non cita il comizio che ha dato fuoco alle polveri. Freddo e distaccato il premier Giuseppe Conte, Giuseppi per The Donald, non cita Trump, dice soltanto che la violenza è incompatibile con la democrazia e solo stamattina certifica la vittoria di Biden da parte del Congresso. C'è pure chi in salsa tipicamente italiana come Andrea Marcucci del PD vuole che il ministro degli esteri Luigi Di Maio riferisca in aula a Palazzo Madama. Nicola Zingaretti dei Dem dice ecco dove porta l'estremismo. Non mancano le preoccupazioni in ambito europeo. Il commissario Paolo Gentiloni è convinto che per quanto fragile la grande democrazia americana prevarrà. In Francia anche Marine Le Pen riconosce la vittoria di Biden e dice che Trump non ha misurato la portata delle sue parole. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E torniamo ancora alle immagini degli uomini e delle donne vestiti in modo particolare, quasi come in un'anticipazione del carnevale, che ieri si sono visti a Capitol Hill in un contesto però drammatico come quello dell'assalto ai palazzi del potere. Bene, queste immagini hanno fatto il giro del mondo. Sentiamo il commento di Gianluca Nicoletti.
L'assalto al Campidoglio ha sicuramente un'immagine simbolo che consegnerà alla storia il disgraziato inizio di un 2021 a cui avevamo affidato il compito di liberarci dall'angoscia dell'anno della pandemia. L'uomo che incarna il peggiore dei presagi è un combattente per Trump, a dorso nudo, tatuatissimo, travestito da Big Jim, con il costume di toro seduto, guida l'assalto al Campidoglio, impugna la lancia, che però è anche asta alla bandiera americana, ha il copricapo di pelliccia da battaglia con le corna. Assieme al capo pelle rossa, ogni possibile declinazione dei Village People, però nel paradosso di quella che vorrebbe essere la rappresentazione del genuino ribellarsi a ogni blandizia della civilizzazione, ogni decadimento della genuina e virile supremazia dell'uomo bianco, ogni deriva verso l'integrazione e la tolleranza che allontani dal sano e vecchio principio che il vero americano è quello con la Colt nella fondina. Ci abbiamo anche ironizzato sulle truppe di Trump, ma forse ci venne meno da ridere quando li abbiamo visti come formiche arrampicarsi sui muri di cinta del Sancta Sanctorum della democrazia, spaccare le vetrate, entrare armati fino a mettere gli scarponi da montagna sulla scrivania di Nancy Pelosi. È una deriva che ci lambisce e deve farci riflettere. Tutto può cominciare col fomentare l'orgoglio di togliersi la mascherina come sberleffo alla civiltà e può arrivare alla mascherata di ieri, la più sinistra e macabra sfida alla civilizzazione che mai avessimo potuto immaginare.
E ora la pagina dell'emergenza Covid, cominciamo con i vaccini. Ieri l'EMA, l'autorità europea, ha autorizzato quello di Moderna, il secondo ad entrare in commercio in Europa. Oggi dovrebbe arrivare il via libera anche dell'AIFA, l'autorità italiana. Presto arriveranno le prime dosi in Italia, che ne ha prenotate 1.300.000. Sono 320.000 intanto le somministrazioni al vaccino eseguite in Italia, pari al 46,5% rispetto alle dosi già consegnate.
L'Italia accelera sulle vaccinazioni anti-Covid e dal monitoraggio di Our World in Data, le cui fonti sono i ministeri della salute dei vari paesi, il nostro è primo in Europa per numero di vaccinazioni e all'ottavo posto nel mondo. Il problema restano le differenze tra regioni. La più virtuosa è il Veneto, con l'80,4% delle somministrazioni, seguito da Toscana e Lazio. Ancora al quart'ultimo posto la Lombardia, solo al 21,6%, seguita nella parte bassa della classifica da Molise, Sardegna e Calabria. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha sfoderato ottimismo. Abbiamo tutte le capacità per accelerare, dice, con 70.000 vaccinazioni al giorno a livello nazionale. Per i rinforzi bisognerà però aspettare il 20 gennaio, quando arriveranno i primi nuovi 1.500 vaccinatori tra medici e infermieri, selezionati tramite il bando nazionale che ne recluterà un totale di 15.000. Un'altra accelerazione arriverà con il coinvolgimento dei medici di famiglia e pediatri, sui quali le regioni si sono dette favorevoli a definire un accordo quadro. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ribadisce Speranza, avranno un ruolo fondamentale in fasi diverse della campagna di somministrazione del vaccino anti-Covid-19. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la politica, si rincorrono ancora le voci di un rimpasto di governo, ma soprattutto c'è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ammette la necessità di una revisione del recovery plan italiano, come chiesto dal leader di Italia Viva, Renzi.
Da Palazzo Chigi, Giuseppe Conte prova a disinnescare il rischio di una crisi di governo. Il premier apre a un rimpasto e rilancia sul recovery plan, che domani potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La nuova bozza elaborata dal ministro Gualtieri tiene conto di alcune modifiche chieste dalle forze di maggioranza, che riceveranno il documento nelle prossime ore. Dal testo sparisce la contestata agenzia sulla cyber security e aumentano gli investimenti, soprattutto per la sanità. Italia Viva prende atto del passo avanti, ma Renzi ribadisce che se questo governo non è in grado di lavorare, a farlo saranno altri. Dal Partito Democratico Orlando avverte però che in caso di crisi sarà molto difficile, se non impossibile, formare un governo di larghe intese. Movimento 5 Stelle e LeU fanno quadrato attorno a Conte e giudicano irresponsabile aprire una crisi mentre il paese è in piena emergenza a causa della pandemia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Il 15 gennaio scade il DPCM attualmente in vigore. Fino a domenica varranno le stesse regole per tutta l'Italia, seppure diverse giorno per giorno, mentre da lunedì si ritornerà alle zone di colore diverso per ogni regione italiana, che cambieranno però dopo il nuovo monitoraggio che dovrebbe esserci domani. Oggi invece tornano in classe 5 milioni di studenti, un rientro che avviene però in ordine sparso. L'11 è previsto il ritorno anche per le scuole superiori, ma alcune regioni rinviano. Insomma, nelle città tornano anche le proteste degli studenti.
Con i banchi e le sedie come a scuola, ma fuori dalla sede della Regione Piemonte per protestare contro la decisione di tenere a casa i ragazzi delle scuole superiori almeno fino al 18 gennaio prossimo. Il timore fra i ragazzi che protestano è che il rientro in classe possa essere ulteriormente rinviato per le difficoltà nella gestione di spazi e trasporti. Una preoccupazione anche delle famiglie, sentiamo Carola del Movimento Priorità alla Scuola.
Siamo quasi a un anno dalla prima chiusura e sostanzialmente sono andati a scuola pochissimo e sempre a turni. Le soluzioni non sono state trovate e la scuola non è ancora una priorità.
La scelta della giunta del presidente Alberto Cirio è ispirata alla massima cautela, tanto che l'esecutivo aveva deciso di tenere a casa gli studenti di seconda e terza media prima di Natale. Loro oggi sono rientrati regolarmente. Agli studenti delle scuole superiori piemontesi invece tocca aspettare. Il nodo principale resta quello del trasporto, a fronte del progetto di far rientrare in presenza la metà degli studenti, con presidi e sindacati contrari all'ipotesi dei due turni in aula. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
E ora la cronaca. È stato il proiettile di un fucile da caccia e non un petardo, come sembrava in un primo momento, ad uccidere la notte di Capodanno ad Asti un ragazzo di 13 anni.
Sarebbe stato ucciso da un colpo esploso da distanza ravvicinata da un fucile il ragazzo di 13 anni morto a Capodanno in un campo nomadi di Asti. L'autopsia ha infatti confermato la causa del decesso nella profonda emorragia all'addome provocata da un grosso proiettile solitamente utilizzato nei fucili da caccia. I carabinieri non escludono possa essersi trattato di una tragica fatalità avvenuta durante festeggiamenti di fine anno. Ieri mattina intanto 50 militari hanno perquisito il campo nomadi di Via Guerra, dove è avvenuta la tragedia, e sentito le persone che quella sera hanno assistito al fatto. Dagli accertamenti non sono emersi però elementi degni di nota, con le indagini coordinate dalla procura di Asti che proseguono, al momento, senza persone iscritte nel registro degli indagati. Marco Panzarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Asti.
E siamo allo sport e il calcio, la Serie A. La vittoria di ieri sera nel posticipo della Juve sul Milan ha rimesso in movimento la testa della classifica. Determinanti, Giovanni Capuano, i gol di Chiesa.
Sì, il gol di Chiesa, che è stato il grande acquisto di questa estate della Juventus, sin qui si è espresso Federico Chiesa senza continuità. Ieri è stato dominante, soprattutto nel primo tempo della sfida di San Siro, una sfida che consente alla Juventus di rilanciarsi in testa alla classifica, di accorciare la distanza dei rossoneri e anche dall'Inter, che amarassi contro la Sampdoria, ha subito il secondo KO di questo campionato e ha mancato dunque l'operazione sorpasso, un sorpasso che i nerazzurri attendevano proprio per la giornata dell'Epifania e che invece viene rinviato. E adesso l'Inter ha nel futuro prossimo, perché avverrà domenica all'ora di pranzo, una trasferta molto complicata sul campo della Roma, che è forse la squadra che in questo momento esprime il calcio migliore, che ieri ha vinto facilmente a Crotone e che ha questa caratteristica: vince sempre contro le squadre di medio-bassa classifica, e così si è costruita un terzo posto molto solido. Tra gli scontenti della mercoledì c'è anche il Napoli di Gattuso. Non sono stati sufficienti 27 tiri in porta per battere lo Spezia, è arrivata una sconfitta a sorpresa e c'è un processo aperto per il tecnico. A proposito di allenatori, il Parma ha esonerato Liverani, il comunicato ufficiale è arrivato questa mattina. Parma, che è quart'ultimo con 12 punti, ha subito 4 sconfitte di fila. Al posto di Liverani tornerà Roberto D'Aversa, che è già sotto contratto con il Parma fino al 2022, l'annuncio arriverà nel pomeriggio. E poi altri strascichi lasciati in eredità dal mercoledì di campionato: D'Ambrosio infortunato fuori per un mese, si è fatto male negli ultimi minuti di Sampdoria-Inter, distrazione al legamento collaterale del ginocchio sinistro. E poi per il mercato, che è aperto, Cutrone torna al Wolverhampton, è stato trovato infatti l'accordo per chiudere subito il prestito dei mesi scorsi con la Fiorentina, Cutrone che ha deluso in questo suo ritorno in Italia.
Grazie Giovanni Capuano. Noi alle 13:15 minuti facciamo la prima pausa, torneremo tra poco con tutte le altre notizie, ripartiremo dai fatti di Capitol Hill per capire, approfondire che cosa è accaduto accaduto, quali saranno le conseguenze per gli Stati Uniti. Poi ve lo anticipo, più tardi avremo un punto sulla situazione dei vaccini in Italia con il presidente della Federazione dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto giorno.
Queste le notizie di oggi. Stati Uniti proclamata la vittoria di Biden, ma il paese è sotto shock dopo l'assalto di ieri. 4 vittime, 50 arresti. Dalla Germania al Regno Unito, dalla Francia a Israele, i leader condannano i fatti di Capitol Hill, no alle violenze, sì al rispetto delle elezioni. Vaccini approvati dall'EMA, i documenti di Moderna, oggi al vaglio anche dell'AIFA italiana, raggiunta quota 320.000 italiani vaccinati. Si riapre la discussione sulle scorie nucleari dopo che la Sogin ha reso noto l'elenco dei siti possibili, fioccano le proteste dei territori. :13:18, cari ascoltatori, eccoci qua dunque di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Allora, come anticipato, torniamo a parlare di quello che è accaduto ieri, ma anche degli sviluppi delle ultime ore per quanto riguarda gli Stati Uniti, perché la notizia di poche ore fa è che dopo la, vogliamo definirla, travagliata seduta di ieri del Congresso americano, è avvenuta la proclamazione di Joe Biden e Kamala Harris, presidente e vice Presidente degli Stati Uniti. Ne parliamo con Mario Del Pero, ricercatore associato dell'ISPI. Benvenuto, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, ne abbiamo parlato anche nell'ora precedente a Effetto Giorno con Gianluca Licoletti, approfondendo soprattutto gli aspetti legati anche al costume, a quello che si è visto, per certi aspetti anche Del Pero, al folklore che è andato in scena. No, però la prima cosa che le chiedo è questa: come, secondo lei, come verrà scritta poi anche nei libri di storia questa giornata? Se verrà scritta, penso di sì. Come dobbiamo inquadrare quello che è accaduto in termini anche proprio della democrazia americana, in termini costituzionali? Qualcuno ha usato la parola golpe, un tentato golpe, comunque c'è stata una forzatura dei palazzi del potere, oppure una messa in scena un po' folcloristica anche, col fatto che c'è stata una sorta di lascia passare di queste persone, c'è stata poi una donna che è rimasta morta, altre tre, dopo si è saputo altre tre vittime, quindi in caso di una messa in scena folcloristica, però con un bilancio molto grave. Sappiamo che quello che spinge i sostenitori di Trump è il non riconoscere l'esito di queste elezioni, però l'America, gli anticorpi, sono stati fatti un sacco di riconteggi, i tribunali hanno detto la loro, quindi in un sistema democratico come dobbiamo definire una minoranza, per quanto ampia, di persone che non accetta il risultato delle elezioni e fa quello che è successo ieri?
Sì, è una minoranza, come dire, alimentata dal messaggio che arriva dall'istituzione suprema, dalla presidenza, questo che rende questo passaggio storico tanto problematico. Se poi io credo che la vicenda di ieri, o forse anche tutta questa lunga transizione elettorale, lo dico da storico, credo che sui libri di storia ci finirà, perché ha senza precedenti e perché si è manifestata con forme davvero straordinarie che ci dicono che sì, le democrazie sono solide, resilienti, forti, e però non sono date, non sono mai date, sono dei processi perennemente in divenire, che perennemente e strutturalmente incompleti, che possono essere rovesciati. Quanto a come caratterizzare quello che è avvenuto ieri sera, da un certo punto di vista un'insurrezione da operetta, se vogliamo, dall'altra però è l'aspetto più serio, uno sfregio alle istituzioni, al tempio della democrazia statunitense, anche al tempio che riecheggia anche nelle sue forme architettoniche neoclassicheggianti di una virtù repubblicana che quegli edifici custodiscono e magnificano, che dovrebbe darci un messaggio di una politica alta, competente, sobria, moderata e rispettosa. È uno sfregio pesante al repubblicanesimo americano e alla democrazia statunitense, e questo sfregio credo sia destinato a rimanere come un monito, anche un'immagine vivida, ma certo un monito a tutti noi sul fatto che le democrazie non sono mai date né scontate.
Ecco, una insurrezione da operetta, diceva lei, no? Richiamando ancora una volta all'idea che in qualche modo si sia trattato anche di una messa in scena a favore di telecamere, in qualche modo orchestrata, non tanto indirettamente, insomma, abbastanza palesemente dallo stesso Trump, che usa, sa usare i mezzi di comunicazione in maniera molto efficace. Del Pero, pensa che sarà questo che ci aspetta anche nei prossimi mesi, cioè questa continua pressione dal punto di vista mediatico? Cioè iniziano 4 anni nei quali Biden dovrà continuare a difendersi da questa accusa da parte di Trump, sostenuto da queste folle?
Allora, iniziano 4 anni complicati per Biden, che ha sì una maggioranza al Congresso, ma una maggioranza fragilissima con la quale sarà molto difficile dare corso a un'agenda riformatrice ambiziosa, e questo creerà tensione dentro il Partito Democratico, che a sua volta, diciamo così, diviso e abbastanza eterogeneo. Io credo che questa narrazione altamente tossica delle frodi elettorali, della vittoria rubata, sia ormai entrata in circolo. Diventerà una sorta di test di ortodossia, aderirvi o meno, per tutte quelle figure conservatrici che ambiscono, diciamo così, a avere una carriera politica, a concorrere a una carica elettiva, e quindi terrà Trump al centro della scena. La grande sfida e il grande dilemma oggi, la grande sfida è per il Partito Repubblicano.
Certo.
È riuscire ad affrancarsi da Trump, dal trumpismo, da una degenerazione che si è manifestata.
Ecco, ma a questo proposito la domanda che le faccio secca è questa: da quello che sta vedendo, da come si stanno schierando vari esponenti del Partito Repubblicano, lei cosa si immagina? Quale strada verrà scelta? Cioè, seguiranno Trump, la destra americana, oppure cercherà di ricostruire una destra non trumpiana?
Io credo che cercheranno di liquidare Trump dopo averlo cavalcato e sfruttato, perché la presidenza Trump dal punto di vista delle politiche e delle politiche pubbliche è stata molto più convenzionale e ortodossa che la forma trumpiana. Quindi i repubblicani hanno ottenuto quel che volevano, dalla fiscalità alle nomine giudiziarie, alla deregulation, all'ambiente. Adesso si devono ripulire, anche perché Trump galvanizza, mobilita il loro elettorato, ma al contempo, lo abbiamo visto bene nel voto della Georgia, fissa un perimetro oltre il quale i repubblicani non possono andare, ed è un perimetro che li rende strutturalmente minoritari.
Grazie Mario Del Pero dell'ISPI, grazie per essere stato con noi. Effettivamente, specifico la domanda, se la destra americana vorrà fare a meno di Trump, è perché la destra americana oggi si trova senza niente in mano, ha perso la Casa Bianca, non c'è un secondo mandato, ha perso la maggioranza anche al Congresso, e da ieri, da un certo punto di vista, ha perso anche la faccia dopo quello che è accaduto. Quindi è lecito chiedersi quale sarà il futuro dei repubblicani americani, se con Trump o senza di Trump. Adesso invece apriamo una pagina su un argomento apparentemente laterale, perché mentre la politica sta discutendo e si divide, l'abbiamo raccontato anche nel corso del giornale radio, su come investire i fondi europei del Next Generation EU, che, lo ricordiamo, sono anche uno stanziamento di fondi europei, alcuni prestiti, altri a fondo perduto, che erano già stati previsti e stanziati per la transizione ecologica, che adesso vengono devoluti al rilancio delle economie colpite dalla pandemia. Ecco, e quindi sappiamo che i singoli stati dovranno fare molta attenzione ai temi verdi nella spesa di questi fondi europei. Ecco, mentre tutto questo accade, riscoppia in Italia, si riaccende la discussione, la polemica per la destinazione di che cosa? Delle scorie nucleari. Ne parliamo con il collega del Sole 24 Ore, Jacopo Giliberto. Ciao Jacopo.
Buongiorno Alessio.
Ben ritrovato. Allora, la notizia, Jacopo, te la faccio raccontare, anticipo solamente. La Sogin, che si occupa di questo da anni, ha calato il velo, ha svelato quelli che potrebbero essere i possibili siti di queste scorie nucleari, che da dove derivano, visto che l'Italia ha rinunciato anni fa al nucleare, Jacopo?
Ovviamente è il residuo delle 4 centrali atomiche che funzionavano fino al 1987, cioè fino al momento del primo referendum nucleare, e quindi combustibile nucleare. Quella in termini di radioattività è la quota maggiore. In termini invece di volume, sì, la maggior parte sono scorie radioattive e rifiuti radioattivi che si producono tutti i giorni da mille attività industriali, sanitarie, sto pensando alla medicina nucleare, alle radiografie industriali, ma basta, non tutti lo sanno, basta pensare ai rilevatori di fumo, quei cosini che stanno sul soffitto delle camere d'albergo, che lampeggiano con la lucina rossa, ecco, quelle lì hanno un piccolo contenuto, una piccola chip di un elemento radioattivo che è americio in quel caso. Allora questi qui non possono essere buttati nell'immondizia, ecco, questi vanno a caricare questa grande quantità, 31.000 metri cubi che abbiamo accumulati, di rifiuti che non possono avere una destinazione, come dire, da immondizia normale.
Ecco, una destinazione ce l'hanno avuta in passato, per esempio andando all'estero, pagando molto, però l'Italia ha pagato molto per questa incapacità nostra invece di smaltire correttamente, di mettere da qualche parte questi rifiuti che nessuno vuole. Però la soluzione, una soluzione va trovata. Cosa propone la Sogin, Jacopo?
Ma è un processo che la Sogin è un attuatore, sono le leggi che lo definiscono. Allora si tratta di concentrare in un luogo unico ciò che adesso viene distribuito, a parte quelli che vanno all'estero, che sono quelli ad altissima pericolosità che derivano dalle centrali nucleari e dove sono parcheggiati e noi paghiamo sulle bollette questo parcheggio in attesa del rientro, ma quelli diciamo più ordinari, più comuni, sono distribuiti in una ventina di depositi atomici piccoli, alcuni gestiti benissimo, altri in modo forse più corrivo, e dal Piemonte alla Sicilia ci sono appunto un paio di decine di installazioni nucleari e si tratta di riunire tutto questo materiale in un luogo unico, sicuro, certificato, che segua delle regole uguali per tutti.
Ecco, io all'inizio, Jacopo, ho fatto un collegamento tra questa situazione e l'attesa quasi messianica per i fondi europei del Recovery Plan, no? Tu avrai sicuramente dato un'occhiata a quelle che sono le indiscrezioni, insomma, per adesso non c'è un vero e proprio piano italiano, siamo molto in ritardo, non ci sono voci di spesa chiare con capitoli dettagliati, però insomma, i problemi sono tanti per quanto riguarda questa parte dell'ambiente. Abbiamo parlato delle scorie nucleari, ci sono i siti industriali inquinati che vanno bonificati, le industrie tipo l'Ilva che devono continuare a funzionare ma essere bonificate. Secondo quello che hai appreso, c'è una giusta attenzione da parte del governo italiano su queste tematiche, che potrebbe essere l'occasione grande per risolvere, non dico una volta per tutte, ma per affrontare forse con questi aiuti europei.
Ma io ho visto una forma di qualche modo di ambiguità, perché vedo la riconferma al bonus alle automobili diesel, potrebbe essere riconfermato, e al tempo stesso impegni per risanare i luoghi più inquinati, i cosiddetti SIN, i siti di interesse nazionale, che sono i grandi poli industriali del passato che continuano, di cui subiamo l'eredità inquinante. Ecco, questa contrapposizione mi sembra che faccia vedere che non c'è una linea molto ben definita. Sì, vorremmo, facciamo qualcosa, facciamo queste cose interessanti, ma al tempo stesso si va anche in senso ambiguamente contrario.
Grazie Jacopo Giliberto, collega del Sole 24 Ore. Non sono, diciamo, notizie rassicuranti, perché i problemi da risolvere, abbiamo parlato solo di questo oggi, per quanto riguarda le scorie nucleari, ma sono tanti, che diciamo attengono all'inquinamento del territorio legato alle attività industriali, che come sentito hanno ramificazioni anche in attesa per quanto riguarda le scorie nucleari, che non sono legate solo alla vecchia attività nucleare che non c'è più, ma ci sono scorie radioattive che derivano anche da altre attività tuttora in funzione. Speriamo che il governo ci metta la testa e che presto si abbia anche un elenco chiaro, trasparente, di come si intendono investire questi grandi capitali. E ripeto, l'occasione, quale occasione migliore dei soldi a fondo perduto per risolvere questioni che da anni si trascinano e nessuno vuol affrontare. 13:31, noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, come sempre, per commentare le notizie di oggi. 349-238-6666, rientreremo facendo un punto sulla situazione del vaccino in Italia. We'll be right back.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Stati Uniti, proclamata la vittoria di Biden, ma il paese è sotto shock dopo l'assalto al Congresso. 4 vittime e 50 arresti. Dalla Germania al Regno Unito, dalla Francia a Israele, i leader condannano i fatti di Capitol Hill, no alle violenze. Vaccini approvati dall'EMA, i documenti di Moderna oggi al vaglio dell'AIFA italiana. Presso le prime dosi nel nostro paese, raggiunta quota 320.000 italiani vaccinati. Il governo pensa di coinvolgere anche i medici di famiglia nella fase 2 di vaccinazione a tutta la popolazione. Ne parliamo tra poco. Eccoci qua alle 13.36 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno e con i vostri messaggi al 349-238-6666. In molti scrivete, oltre che con commenti così un po' casaccio sulla questione americana, di cui si è parlato molto anche nell'ora prima con Gianluca Nicoletti, ma commentate la vicenda delle scorie nucleari. Per esempio chiedendo, si parla di scorie nucleari o radioattive o tutte e due? Giusta precisazione, no, abbiamo parlato di tutte e due, quelle nucleari e quelle radioattive, per esempio legate ad attività non industriali ma ad attività per esempio mediche. La notizia, e anzi se volete potete andare a vedere se siete in una zona interessata ad uno dei possibili siti individuati dalla Sogin per contenere questo deposito di scorie radioattive e nucleari, potete andare sul sito www.depositonazionale.it, dove è stata appena pubblicata la mappa con tutti i progetti che riguardano questa questione delle scorie nucleari. Adesso è il momento del primo punto, il 2021, del vice direttore del Sole.
Il punto di Alberto Orioli.
L'assalto al Campidoglio degli estremisti trumpiani, violenti e volgari, è stato un assalto alla democrazia americana, che noi studiamo dai tempi di Tocqueville come esempio di encomiabile equilibrio di poteri e di espressione alta della volontà di popolo. L'indegna kermesse che ha portato a 4 morti e a diversi feriti riguarda tutti, tutti noi occidentali abituati all'idea della democrazia, così abituati che a volte la consideriamo un orpello retorico, un fastidioso affastellarsi di procedure che magari impedisce l'azione veloce, invocata nel nome di una realtà da semplificare fino alla banalizzazione. Un ottundimento culturale che alla lunga rende plausibile la cinica efficienza dei regimi illiberali, che ieri certo hanno brindato a vedere alcune scene. Ebbene, quell'assalto riguarda ciascuno di noi, perché la democrazia è il contributo che ciascuno può portare alla gestione del bene comune. Riguarda tutti perché forse è giunto il momento di pensare alla democrazia come un sistema fragile e prezioso, che per sopravvivere ha bisogno degli uomini migliori che la sappiano rispettare. E tocca a tutti noi saperli scegliere. Non basta l'istrionismo o la popolarità social per essere degni delle istituzioni. Non è più tempo di avventurieri narcisi, di scatolette di tonno da aprire, di aule da ridurre a bivacchi per manipoli, di falò delle vanità anticasta. Ce l'ha fatto capire il Covid prima, ma ieri lo stupro di Capitol Hill lo ha gridato al mondo intero.
E allora, come anticipato, un punto sulla situazione vaccini. Nella giornata in cui l'AIFA darà il via libera, come ha già fatto anche l'EMA, a quello di Moderna, e sarà il secondo vaccino autorizzato in commercio in Europa e anche in Italia. Ne parliamo con Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
Grazie per aver accettato il nostro invito, Scotti. La prima cosa che le chiedo, anche per fare un po' di informazione, di chiarezza, insomma, il calendario delle vaccinazioni, che cosa prevede? C'è una prima fase che sappiamo rivolta al personale sanitario e agli ospiti dell'RSA, e poi toccherà agli anziani. Quando dovrebbe iniziare la vaccinazione delle persone anziane, Scotti?
Beh, una parte delle vaccinazioni delle persone anziane è già di fatto iniziata praticamente. Al momento il 17.000, quasi 18.000 ospiti delle strutture residenziali e RSA per anziani sono stati già vaccinati a oggi. Devo dire che sulla parte degli operatori sanitari, anche vista l'ultima discussione, a mio avviso un po' tardiva, sì, rispetto al coinvolgimento dei medici di famiglia e dei pediatri, è abbastanza amareggiante il fatto che io le posso testimoniare in diretta di non essere stato ancora vaccinato. Ecco. Vorrei capire se la medicina generale e la pediatria di libera scelta sono considerati operatori sanitari in prima linea e se devono essere, come sarebbe la cosa più normale, sì, che sia in presenza di un vaccino stabile, i soggetti vaccinatori, visto che abbiamo già vaccinato milioni di persone per l'influenza durante...
Ecco, però non mi bruci le domande, Scotti, perché effettivamente questo è quello che le volevo chiedere, cioè il passaggio successivo riguarda proprio questo discorso che si sta facendo, il governo sta facendo, Speranza ha detto coinvolgiamo anche i medici di famiglia in questa vaccinazione, cosa che fino ad ora appunto incredibilmente non era ancora stata prevista, non era ancora stata organizzata. Però prima di arrivare a questo le chiedo invece come sta andando proprio la vaccinazione del personale sanitario?
Secondo me molto...
A che punto siamo?
Siamo in questo momento a una vaccinazione un po' strana rispetto a quelle che dovrebbero essere le prospettive e anche rispetto ai prezzi pagati dagli operatori sanitari. Io mi permetto di denunciare che mi sembra assurdo, sì, che rispetto alle varie fasce generazionali, questi sono i dati AIFA pubblicati ogni, sì, giorno, il gruppo di sanitari tra i 60 e i 69 anni è quello meno vaccinato rispetto ai 30-40enni, ai 40-50enni. Ai 50,
e questo perché sta avvenendo? Per errore o per una previsione che lei non condivide, per una previsione errata?
Perché formalmente i meccanismi che stanno utilizzando, molto spesso in ordine alfabetico, sì, piuttosto che occasionali sulle presenze, non stanno tutelando quello che dovrebbe essere il primo esempio da dare anche alla popolazione. La popolazione si aspetta che nella fase 2 sia vaccinata secondo un criterio. L'unico criterio che mi sembra al mondo più attivabile immediatamente, sì, e oltretutto quello che ci serve per proteggerci anche dalla terza ondata, qualora ci fosse, è che vengano vaccinati prima i soggetti più anziani, più anziani, e poi quelli più giovani, perché ecco, noi raggiungeremo l'effetto gregge alla fine, ma la prima partita,
certo,
che si deve giocare su una vaccinazione
è sulle persone
rapida,
più deboli dal punto di vista
che ci vanno a riempire le terapie intensive,
gli ospedali, assolutamente, se noi riusciamo a vaccinare,
quello che stiamo assistendo sugli operatori è paradossale.
Se noi riusciamo a vaccinare tutti gli ultra sessantenni molto presto, è chiaro che la situazione negli ospedali cambierà completamente, perché non dico che si svuoteranno, ma quasi, soprattutto le terapie intensive dove si concentrano le persone più anziane. Ma lei ha statistiche, per esempio, per quanto riguarda la percentuale di copertura del campione sanitario, cioè dei medici, infermieri, per cui era prevista la somministrazione?
I dati non vengono dati in maniera generale. Mi appare assurdo, le dico molto sinceramente, sì, per fare un esempio, che dal dato AIFA venga fuori che sono stati vaccinati ad oggi 30.500 personale non sanitario. Tenga conto che i medici di famiglia sono 43.000 in Italia, cioè se ci sono a tutt'oggi molti medici di famiglia non ancora vaccinati.
Cioè queste prime dosi si stanno usando per vaccinare.
Il sanitario sia più prezioso del medico di famiglia.
Sì, sì, si sono viste per esempio anche sui social foto di che ne so, persone che fanno volontariato, piuttosto il presidente della Campania, piuttosto che altri che non sono medici, già vaccinati.
Studenti di medicina, che per carità sono nei reparti e quindi possono determinare un processo, come dire, di contaminazione, però mi pare paradossale che oggi si parli di me come un soggetto che debba vaccinare e io non sia immunizzato. Forse la medicina generale avrebbe dovuto essere considerata tra i primissimi, proprio per essere in campo con 50.000 operatori dispersi sul territorio, vicini ai pazienti, quando arriva un vaccino più stabile da non dover gestire a meno 80, per poter vaccinare come abbiamo fatto nell'influenza. In due mesi sono stati vaccinati, si stimano in percentuale, c'è cioè una capacità di stima di vaccinare circa 8-10 milioni di cittadini.
Però per coinvolgere i medici, Scotti, questa è la domanda che le faccio, bisognerà aspettare che ci siano vaccini più gestibili rispetto a quello Pfizer, cioè non quello attuale che richiede una conservazione in frigoriferi a temperature incredibili, cioè per coinvolgere i medici dovremmo aspettare quello di AstraZeneca, o è possibile che voi possiate essere coinvolti anche subito, anche prima?
Noi potremmo essere coinvolti anche subito, perché praticamente ci sono delle formalizzazioni che permettono la stabilità di questi vaccini in blocchi, mi pare, di 5.000. Nell'ambito di gruppi della medicina generale, soprattutto nelle aree metropolitane, coordinando una buona prenotazione da parte di gruppi di medici di famiglia, garantendo anche sistemi, mi permetta, di overbooking, cioè prenotando più persone in modo che non si sprechino, e formando i medici all'uso di queste e i loro infermieri col personale all'uso di queste cose, si potrebbe anche partecipare assolutamente in questa fase ad aumentare i punti di prossimità, cosa che sarà un po' più difficile nelle zone un po' più periferiche del paese, dove c'è un unico medico nel paesino di 1.000 abitanti o di 2.000-3.000 abitanti, dove chiaramente il numero di vaccinazioni dovrebbero essere, come dire, trasportate in tempi rapidi nei vari paesi vicini per permettere, certo, ai vari medici in poco tempo di utilizzare questo.
Però, per esempio, nelle grandi città, per esempio nelle zone dove c'è, come dire, più densità abitativa, pensare di non coinvolgere i medici sembra una scelta incomprensibile, perché invece in questo caso potrebbero garantire quella capillarità e anche quella rapidità che è necessaria in questo momento immaginare per la campagna di vaccinazione. Silvestro Scotti, io la ringrazio per essere stato con noi, il segretario generale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Questo era il punto sulla vaccinazione in Italia. Qualche perplessità, qualche punto di domanda sul perché non vengono vaccinati prima i medici più anziani e perché non è stata ancora completata la vaccinazione dei medici quando si stanno già vaccinando personale non sanitario. E queste sono le domande, credo, abbastanza legittime fatte da Scotti. Ci fermiamo tra un attimo, siamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.